A Radio Fly, come ogni lunedì, saluto e do il benvenuto al professor Marcello Caremani, specialista in malattie infettive. Buongiorno, professore.
Buongiorno, buongiorno Gloria, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
Professor Caremani, parliamo questa mattina, cominciamo a parlare delle cure a domicilio. Se ne è parlato molto nei giorni scorsi a proposito delle decisioni, ad esempio, del TAR del Lazio. Insomma, in questa seconda fase sono molti i positivi asintomatici o paucisintomatici e quindi sono molti quelli che sono in isolamento presso la propria domiciliazione. Chi deve curare a casa i pazienti positivi? I medici di famiglia o le cosiddette USCAR?
Tutte e due. Cioè, sono due figure che hanno il loro ruolo fondamentale, specialmente adesso che sono tantissimi a casa e che chiaramente molti di questi si sentono isolati e abbandonati. Perché le USCA vanno da chi è sintomatico, fare i tamponi, eccetera, ma molti cercano il proprio medico di famiglia. E non ci dimentichiamo il ruolo importante dei medici di famiglia. Conoscono i loro pazienti, hanno la loro storia, la loro anamnesi nei loro computer e quindi possono essere veramente di grande aiuto. E si devono far trovare, perché in questo momento è necessaria la loro presenza. Anche perché, come diceva Gloria, la maggior parte sono asintomatici o paucisintomatici. E a questi pazienti il medico di famiglia gli dirà soltanto: guarda, stai tranquillo, non aver paura, non ti succederà niente. Cioè, farà un'azione calmierante in modo tale che rimarranno a casa e non affolleranno il pronto soccorso. Come anche sintomatici moderati e seri. Quelle persone che hanno la febbre sopra 38-39, la stanchezza, il malessere, la tosse, qualche sintomo gastrointestinale, queste persone non devono andare all'ospedale, ma se non c'è le USCA e non c'è il medico di medicina generale che li tranquillizza, che gli fa una telemedicina, cioè una televisita, e gli dà dei consigli per telefono di prendere la tachipirina, di prendere altri farmaci, il Flimucil per le tosse e il catarro o altri farmaci semplici, è chiaro che queste persone usciranno di casa impauriti e preoccupati e affideranno il pronto soccorso. Quindi tutte e due hanno il loro compito. Scusate, la grave situazione d'Italia è la situazione dei medici. Noi abbiamo tre fasce di medici. Abbiamo l'universitario, che dipende dal MIUR, dal Ministero dell'Università e di Ricerca, va bene, non dalle aziende, non dall'ospedale. Si poi ha un contratto con la medicina pubblica. Poi abbiamo il medico ospedaliero, che è l'unico che è dipendente dal sistema sanitario nazionale, e poi abbiamo i medici di medicina generale, che sono sempre medici pubblici, ma hanno un contratto con la sanità pubblica e quindi possono anche tirarsi indietro nei momenti particolari o dettare legge, cosa che secondo me in questo momento nessuno deve dettare legge o condizioni, ma ognuno deve fare bene la sua parte, perché vedete, curare bene a domicilio. Cosa abbiamo per le persone sintomatiche con sintomi importanti che non necessitano dell'ospedale? In ospedale ci devono andare le forme severe, va bene, quelle che hanno poi bisogno del casco, le forme critiche, che poi andranno spesso in rianimazione, anche se sono oggi sappiamo solo lo 0,5%, ma le altre devono stare a casa. E a casa si possono curare bene, non con il Remdesivir, il farmaco antivirale che va fatto in ospedale, ma va valutato. Oggi si discute molto se queste forme, specialmente quelle che durano 7, 8, 10 giorni, con febbre 39, con importanti durazioni, importanti fastidi, si devono fare farmaci sintomatici, e vanno benissimo, o se devono aggiungere due farmaci importanti nella lotta al Covid, oltre gli antivirali, che ce ne sono pochi e ancora non molto efficaci. E sono il cortisone, da un lato, e l'eparina a basso peso molecolare, che si fa spontanea. Si discute molto sull'eparina. Si sa bene che l'eparina fatta al momento giusto previene l'evoluzione verso l'insufficienza respiratoria con i microtrombi che si possono formare a livello polmonare e quindi si riduce il numero di persone che vanno in terapia intensiva. Ma quando farla? Si può fare a casa? A casa si può fare tranquillamente. Ma chi? Ma questo va valutato volta per volta, paziente per paziente, perché c'è chi è favorevole, c'è chi è contro l'utilizzo delle parine a casa, dico, però è un farmaco, specialmente in fase profilattica, se ne usa tantissimo, va bene, e può veramente prevenire che la trombofilia scatenata da questo tipo di infezione possa portare a complicanze importanti. L'altro è il cortisone. Cortisone, farmaco direi ormai ben utilizzato, in cui i medici, tutti i medici sanno ben usare. È chiaro che non si dà il primo episodio di febbre, una febbre che dura 3, 4, 5 giorni, ma insomma, quei pazienti che hanno una febbre che dura da 7, 8, 10 giorni, dico che iniziano ad avere anche qualche iniziale segno di insufficienza respiratoria, dove la saturazione inizia a modificarsi e scende sotto 96, sotto 95, sotto 94. È chiaro, dico, che con una valutazione attenta dell'USCA, che va a casa, li può visitare tranquillamente, e poi del medico di medicina generale, può essere tranquillamente usato. Io non ho paura dei farmaci, ve lo dico con molta franchezza. Ne ho sempre fatto un uso discreto quando era necessario, e un uso ampio e ampissimo quando il paziente ne aveva veramente un grande bisogno. Quindi tutti dobbiamo, io lo ripeto sempre, ormai il mio mantra, tutti devono fare bene il proprio lavoro. E quindi non soltanto il proprio lavoro bene, lo sappiamo bene, lo fanno in ospedale, malattie infettive, pneumologia, rianimazione, pronto soccorso e 118. Ora dobbiamo pensare che lo devono fare anche gli USCA da un lato e il medico di medicina generale. Non lasciamo solo i pazienti a casa che si sentono abbandonati e che chiaramente a quel punto aggiungono una malattia ad un'altra malattia, la grave depressione, di sentirsi soli e abbandonati.
No, no, ma infatti questo è verissimo. Poi io non so se magari devono anche essere messi nelle condizioni di lavorare bene, perché io ho avuto bisogno di chiamare il medico di famiglia di mia mamma nei giorni scorsi. Il medico di famiglia mi ha detto semplicemente: non posso venire, chiama il 118. Ecco, quindi questo sarebbe un argomento poi da
approfondire. Gloria, esiste la telemedicina.
E non
però,
c'entra niente il Covid.
Mi piace raccontare i sintomi, la storia del paziente. Il medico di medicina generale c'è la storia del suo computer, i farmaci che la mamma sta prendendo, quindi dai sintomi si può intanto ricavare un abbozzo di diagnosi, perché la prima diagnosi si fa con la storia del paziente, poi si conferma con la visita, poi si avvalora con gli esami di laboratorio, con imaging, con la diagnostica per immagine. Però la prima cosa è chiaramente la storia del paziente, prima ancora di mettergli le mani addosso di visitarlo, per cui basta ascoltare per dire sì, questa sta diventando una situazione importante e seria, bisogna chiamare il 118 per portarlo in ospedale, oppure no, guarda, si può aggiustare la terapia in questa maniera e tu puoi tenerla a casa tranquillamente senza rischiare.
Certo. Professor Caremani, in questi giorni si fa un gran parlare del vaccino, l'abbiamo fatto anche noi nelle scorsi appuntamenti. La corsa al vaccino ha implicazioni anche nella questione etica?
Le implicazioni etiche, morali e politiche. Perché è una corsa, direi, che tutti ci rendiamo conto che ne scappa uno e quello ha la possibilità di stimolare il sistema immunitario al 90%, ma quando l'altro dice il 95%, anche il primo vaccino lo porta al 95%. Sembra quasi un aggiustamento del tiro per far sì che il proprio vaccino sia quello che verrà scelto per essere acquistato, comprato e quindi lucrato, perché chiaramente sarà questa la condizione. Quando l'OMS dice si darà a tutto il mondo il vaccino, in che maniera i paesi sottosviluppati veramente potranno acquistare vaccini, direi, di alto costo? Io ho qualche perplessità, io non sono Grisanti, io mi farò il vaccino quando uscirà, come tutti, seguirò con molta attenzione questo nuovo vaccino della Pfizer, però ho qualche perplessità mi viene dal fatto che fino a ieri l'altro la Pfizer nessuno sapeva che facesse vaccini, mentre se conoscevamo e seguivamo con molta attenzione il nostro vaccino italo-inglese Pomezia Jenner, va bene, che è già un passo avanti. Io mi auguravo che fosse questo, perché c'è tutta l'intelligenza italiana e tutta la tecnologia inglese dietro questo vaccino, e anche il secondo vaccino in sperimentazione allo Spallanzani mi sembrava di buon livello. Questo è un vaccino che per essere portato ha bisogno di una temperatura meno 80, meno 75 gradi, cioè già mette veramente in grande difficoltà pensare, dico, non potrà essere mai fatto presso gli studi dei medici di medicina generale, dovrà essere fatto presso ambienti ospedalieri che siano corredati di una struttura di freddo di questo livello. Ecco, quindi situazione che lascia veramente perplessità. Io penso che l'FDA, che è la Food and Drug Administration, darà l'ok ad utilizzarlo. Sembra che negli Stati Uniti inizieranno l'11 dicembre ad utilizzarlo, va bene, con la certezza che sia sicuro ed efficace, perché un vaccino deve essere sicuro ed efficace. Pensate che, ristudiando in questi giorni come si producono i vaccini, dico, normalmente i vaccini hanno bisogno di 36 mesi come minimo per andare dalla fase 1 alla produzione, all'escatolamento, alla spedizione. Quindi questi, dico, ci hanno messo 3 mesi, 4 mesi, dico, per produrlo. È vero, si fa un frate come c'entra, normalmente, dicono nelle nostre campagne, va bene, quando si valuta una situazione, dico, perché in un momento come questo hanno accelerato tutti i tempi, tagliato anche molta burocrazia, d'accordissimo, però ecco, attenzione, dico, perché se per caso fallissero, avessero degli effetti collaterali molto alti, tutta l'azione dei Novax chiaramente si amplificherebbe contro questi e porterebbe veramente ad un trauma vaccinale, così lo chiamo, va bene, che porterebbe a una riduzione delle persone che vogliono vaccinarsi.
Professor Caremani, in chiusura, volevo leggerle una notizia dei giorni scorsi. La garante dell'infanzia toscana ha scritto al presidente Conte e al presidente della Toscana Eugenio Giani perché vengano adottati provvedimenti a tutela della salute fisica e psicologica di alunni e alunne. In particolare, dice la garante dell'infanzia, dover inalare per molte ore consecutive aria di scarto dei polmoni può determinare stati di malessere collegati a stress e respiratorio, quindi chiedeva provvedimenti per cercare di togliere o evitare le mascherine agli alunni.
Allora, ripetiamo quello che ho detto prima, ognuno deve fare bene il suo lavoro. Dico, le mascherine non fanno ristagnare aria di scarto polmonare, le mascherine filtrano e basta. Filtrano l'aria che uno introduce, filtrano l'aria che uno emette. Ossigeno, anidride carbonica o azoto, passano tranquillamente, non c'è aria di scarto. Io direi che il nostro garante bisogna un attimino che si renda conto cosa vuol dire respirare una mascherina. Probabilmente non ci ha mai respirato, io gli auguro che continui a respirarci ancora fino adesso. E quindi anche psicologicamente i bambini non hanno di questi problemi. Il problema si pone che sono i bambini che sono frequentemente portatori asintomatici dell'infezione. E allora che cosa succede? Portano a casa l'infezione, si ammaleranno i genitori, i nonni, con a rischio di vita. Io voglio ricordare una cosa a fine trasmissione, Gloria. Una coppia di persone che sono a distanza ravvicinata, di cui uno è positivo, va bene, e non rispettano la distanza e non hanno mascherine, il negativo ha il rischio del 90% di ammalarsi. Se il negativo ha la mascherina e la distanza è ancora ravvicinata, il rischio si riduce al 30%. Se la mascherina ce l'ha soltanto il positivo, si riduce al 5%. Se tutte e due hanno la mascherina, si riduce all'1,5%. Se tutte e due hanno la mascherina e sono a distanza giusta, è lo 0%. Allora, cara signora, un attimino, dico, prima di fare queste affermazioni che sobillano le famiglie, le mamme, va bene, di fronte a una condizione di questo genere, in un momento in cui stiamo ottenendo risultati per un atteggiamento importante, dove chiaramente abbiamo bisogno di riaprire la scuola e riaprire le scuole, riportare i nostri ragazzi a scuola ancora di più, quelli che adesso fanno la didattica a distanza a casa, io chiedo che la signora, prima di fare queste affermazioni, rifletta, e gli consiglio di fare bene il suo lavoro.
Che poi ha proprio ragione, professor Caremani, I bambini hanno uno spirito di adattamento che è molto superiore di noi adulti, indossano queste mascherine senza farsi troppi problemi e senza creare davvero problemi. Io mi capita, insomma, di vederli.
Ritorna ai tamponi che sfondano il cervello, dico, e fanno del male, dico, siamo veramente all'illogicità, cioè, quando invece sappiamo bene che maggiore è il numero di tamponi, maggiore è il numero di positivi asintomatici che troviamo e su cui possiamo veramente regolare tutti i nostri programmi. perché i chilometri, l'R, conti, e io qui vorrei anche spendere un'altra parola, gli statistici fino a ieri l'altro ci hanno convinto che l'R conti era il sistema per valutare la gravità della nostra situazione, scenario 1, scenario 2, scenario 3, e lo scenario 3 voleva dire che l'R conti era sopra 1,5. Adesso scappano e dicono: ah, non contano niente, non valgono niente, bisogna fare tutt'altre cose. Cari signori, un attimino, fino a ieri l'altro ci convincete ad una cosa e poi quando è il momento invece chiaramente ci dice che stiamo sbagliando tutto, ma stiamo sbagliando perché siete voi, se sbagliamo per tutto, siete voi che ci avete convinto a seguire questa logica, va bene? Anche, e io su questo non sono peraltro d'accordo, perché l'atteggiamento delle regioni rosse, arancioni e gialle si sta dimostrando, almeno per adesso, non dico vincente, ma almeno convincente, perché vediamo, ieri l'altro c'erano 4 posti letto in malattie infettive vuote ad Arezzo, che è un primo segnale veramente di una riduzione, di un almeno stabilizzazione, parliamo, della pandemia, che è il primo passaggio per andare incontro alla riduzione.
Grazie professor Marcello Caremani, a lunedì prossimo.
Grazie a voi, buona giornata, buon lavoro.